Grazie. Andiamo avanti nella diretta oggi con il messaggio che il Signore ha dato per tutti i nostri fratelli e anche per noi stessi riguardo a come essere trasformati all'immagine di gloria, all'immagine di Gesù e diventare come Lui. Giuseppe,
dimmi.
A te la parola.
A Gesù.
Ok, meglio.
Se lo prendo io sono nei guai.
Meglio, meglio, a Gesù.
Se io vado da guaio in guaio, capito? E quindi... però è importante che io cerco di, perlomeno sto camminando giusto verso il Signore.
Sì.
Poi chi è capace di fare il missionario, il messaggero, il discepolo senza peccare, senza sbagliare, si faccia avanti. Io meglio di così, insomma, potrei far meglio, ma io sto cercando, ok? Più di così io sto cercando di fare qualche posto.
Sì.
Va bene, quindi pregate per me perché ho i miei limiti, il diavolo mi attacca ogni giorno, ieri è avuto un attacco grandissimo del diavolo e stiamo ancora recuperando, vero Angela?
Amen. Sì, sì.
Però
sì.
Gloria al Signore, siamo abbattuti ma non abbandonati, colpiti ma non vinti, feriti ma non distrutti, come dice quella scrittura?
Sì.
Poi vai a cercarlo, deve essere secondo Corinzi 4 lì.
Secondo Corinzi 4 o 6? Credevo che 6. Aspetta. Secondo Corinzi 6.
Secondo Corinzi 6, secondo Corinzi 4.
Ok, allora vado a 4.
Il capitolo 4 deve essere.
Ok, sì, sì, ha ragione. Verso 8. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.
Amen, amen, amen. Amen.
Ah,
amen.
Grazie Gesù.
Quindi siamo attaccati, colpiti, feriti, a volte sanguinanti, a volte malignati, a volte maledetti, a volte insultati. La nostra risposta è sempre la stessa. Benedire, amare, lodare, predicare. Avanti con Gesù, avanti col Vangelo. Amen.
Amen. Infatti pensavo l'altro giorno che anche se tutto il mondo crolla e tutto quello che facciamo sparisce e non ti rimane niente, se solo vai in strada e trovi una pecorella e preghi con la pecorella per ricevere la salvezza di Gesù, la tua vita di nuovo ha senso e di nuovo trovi la gioia. Quindi non importa tutto il resto. Solo dare l'amore e la salvezza a una pecora già vale la pena.
Amen. Io vado. Quando attraversiamo, che a volte subiamo attacchi grossi dei demoni, e a malapena ce la facciamo, ma arrivano bombe alla grande. Cioè. Ogni tanto qualche fratello ci manda un messaggio e ci dice: non vi scoraggiate, fratello, andate avanti. Mm-hmm. Per la maggior parte è solamente tra noi e Gesù la cosa. E stavo pensando, cioè la mia vita ha attraversato frangenti difficili e mi chiedevo, ma perché il Signore non mi aiuta? Perché devo attraversare queste cose? Perché questo mi odia? Perché quei diavoli si attaccano così? Perché, perché, perché? Perché il Signore non fa qualcosa, non ferma quel diavolo?
Sì.
Sì, ma adesso, vedendo... quello che facciamo adesso, che sta arrivando l'anticristo, marchio della bestia, ci sono tanti fratellini che non sanno cosa succede, e il diavolo se ci sta sparando quel bazooka, con gli cannoni grossi, e dicevo prima, a malapena ce la stiamo facendo qui, a malapena, in inglese si dice by the skin of the teeth, cioè proprio per il rotto della cuffia, e sto pensando, se io non avessi attraversato nella mia vita situazioni difficilissime, proprio completamente sono caduto nella buca in fondo, il diavolo mi ha cacciato dentro, se non avessi imparato dal profondo di quella fossa, una cosa che può interessare i fratelli, se non avessi imparato dal divento del pesce come Giona, se non avessi imparato nel più profondo dei Getsemani a invocare il Signore, a guardare Gesù, essere disposto a morire ma invocando Gesù, se non avessi imparato un pochino, non è che ho imparato molto, ho imparato un pochino, oggi non potrei superare queste battaglie. Noi benediciamo quelli che ci maledicono, noi amiamo quelli che ci odiano, noi diamo la salvezza e ci ricambiano con odio, diamo il Vangelo e ci ricambiano con maledizioni. Gente che ci ha seguito per anni, dopo anni che ci ha seguito, ha conosciuto tutti i nostri segreti, segreti cioè virgolette, cioè segreti, che siamo in undici e stiamo predicando, tutto lì il segreto, non c'è nessuno dietro di noi, siamo indipendenti, che ci hanno conosciuto tante cose e poi usano queste cose che hanno studiato per inviare veleno, inviare maledizioni. E noi dobbiamo amarli, ricambiarli con amore. E questa è la battaglia dell'amore. È la vera battaglia, è l'amore di Dio contro l'odio. La salvezza di Dio. Noi dobbiamo ricambiare il loro veleno con la salvezza. Però se non avessi attraversato queste... Se il Signore non mi avesse insegnato a combattere i demoni, oggi io non avrei potuto farcela. Sarei una di quelle a chiedere preghiera, alla notte non posso dormire, il diavolo mi attacca, ho sogni pornografici, si presentano donne nude. Che Dio maledica queste attacchi del diavolo. Okay, occhi, lasciate perdere le donne nude, occhi su Gesù, fratelli, occhi sul Signore. Okay, il diavolo viene sempre con la fornicazione, viene sempre con l'adulterio, viene sempre con queste cose, lascia perdere queste, sono cretinaggini, non hai bisogno di fornicazione, adulterio, ti serve Cristo, ti serve il Vangelo, ti serve alzate la mattina, lodare il Signore, se c'è una moglie, falla felice, se non ce l'hai, fai felice lo sposo, Cristo,
amen.
Va bene, lui
amen.
Sempre,
amen.
Angela,
alleluia, amen, grazie Gesù,
gloria a Dio,
alleluia, amen.
Alleluia. Allora, io Gesù mi ha dato un piccolo messaggio che si chiama Trasformati.
Grazie.
Va bene?
Signora.
Adesso che siamo credenti,
grazie,
cosa signora. Facciamo? Cosa dobbiamo fare adesso che siamo credenti? Scaldare una panca?
No.
La domanda è questa. Stiamo crescendo in Gesù? Stiamo permettendo al Signore di trasformarci nella sua immagine di gloria, secondo Corinzi 3,18. Tu hai la scrittura?
Sì, tutto pronto qui. Secondo Corinzi 3,18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito.
Va bene, quindi fratelli che adesso soffrite, che non capite perché Dio non vi aiuta, siete nello stomaco di una balena, di un pesce, siete incatenati a mezzanotte in una prigione come Paolo e Sila, e lì cosa fate? Perché è imprigionato qui, i piedi nel fango, i topi che corrono, buio. Cantate lodi a Dio come Paolo e Sila, a mezzanotte venne un terremoto e nel loro caso, che non erano chiamati al martirio, allora furono chiamati più tardi, venne un terremoto e li liberò. Ci allacciamo ai terremoti che ogni tanto li manda anche Dio.
Grazie,
tutte le cose che stiamo attraversando, compresi gli attacchi del nemico, le afflizioni, i suoi scoraggiamenti, i suoi dubbi, le sue false paure e timori, Dio li permette perché servono a farci diventare soldati vittoriosi, a modellarci a sua immagine, a immagine del suo figlio Gesù, appunto trasformati nella sua immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Quindi le battaglie, le prove, tutto sono il Signore e l'azione di Dio che opera in noi. E la zizzania anti Dio diventa sempre più come il diavolo in questa vita, ma il buon seme, la sposa di Cristo, diventa sempre più come Cristo. Quindi con più la gente, c'è gente che si comporta come zizzanie, più a immagine di Satana diventano. Ma più noi amiamo quelli che ci odiano, ricambiamo il veleno con il perdono, più diventiamo a immagine di Gesù Cristo. Era questo il suo meraviglioso piano sin dall'inizio. Genesi 1:27.
Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina.
Poiché siamo essere caduti in un mondo caduto, Dio, per poter modellarci a immagine di Cristo, deve permettere che passiamo per prove e difficoltà, come ha detto il dolce fratello Pietro.
Primo Pietro 1, versi 6 e 7. Ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Amen. Quindi la nostra prova è più preziosa dell'oro che perisce, che viene provato col fuoco.
Sì.
Una volta ho chiesto a un orefice, come si fa un oro a 14 carati e farlo diventare 24? Mi ha detto, continua a farlo bollire.
Wow.
E allora, e poi niente, lo fai solo bollire. E poi si forma una schiuma sopra. Togli la schiuma e più la togli e più diventa puro, fino a che non c'è più schiuma e quello è oro a 24 carati. E c'è stato uno che ha detto, tu sai quando l'oro è puro, quando ti guardi nell'oro che è fuso, che bolle lì, che è fuso, caldo, e ti specchi nell'oro come se fosse uno specchio, vedi il tuo viso perfettamente. Qui ci sarebbe molto da dire, va bene? Cosa vuol dire? Il Signore ci mette alla prova, e produciamo schiume, mormorazioni, dubbi, paure, sputiamo fuori, vomitiamo fuori, e il Signore toglie questa schiuma. Alla fine il Signore si specchia in noi e vede Lui. Quando il Signore vede se stesso in noi, la prova è finita, siamo a 24 carati.
Bello.
Giovanni 10:34, Gesù ha detto.
Gesù rispose loro, non sta scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei?
Così è la sposa di Cristo. Dio ha fatto una cosa nuova, la sua sposa. Ci ha creati come dei. Ci ha creati simili a Dio. E questa è la verità che il diavolo ha cercato di dirottare quando ha detto ad Adamo ed Eva.
Genesi 3, verso 5. I vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male.
Il diavolo ha preso questa verità che Gesù ha parlato in Giovanni 10, che poi è una scrittura dei Salmi. Non è scritto voi siete dei? E il diavolo ha preso questa verità, che ci ha creato Dio a immagine di Dio, ha usato una verità, però il diavolo cosa fa? Non dà, di solito non dà totali bugie. Prende una verità e la storce. Io mi ricordo, era il 60 e 70, non mi ricordo. E leggevo di questi terroristi che mettevano bombe destra e sinistra, di qua e di là, mi pare in Alto Adige, mi pare, facevano saltare tralicci ad alta tensione, questi austriaci italiani. E hanno intervistato uno di questi, intervistato, insomma, hanno fatto un articolo su Corriere della Sera, io leggo sempre Corriere della Sera. E tra i loro appunti, questi terroristi, la polizia ha trovato un appunto, un insegnamento che insegnava ai terroristi come rispondere agli interrogatori della polizia una volta imprigionati, una volta catturati, come rispondere agli interrogatori per non tradire informazioni. E uno insegnamento che questi terroristi davano, insegnavano ai loro adepti, ai loro soci, era questo: Quando siete catturati e vi fanno domande, cercate di dire meno bugie possibile e più verità possibile. Quindi non dire ieri ho incontrato Gelsomino se invece ho incontrato Giuseppino o Mariolino o Angelino. Perché poi ti dimentica la bugia. Così fa il diavolo. Non è che dice adorate un diavolo a Medjugorje, adorate la Madonna. Perché? Perché la Madonna è una grande santa. Ha ricevuto profezie grandissime da parte dell'angelo, da parte di Gesù, Gabriele. È una donna eccezionale, una delle più grandi in cielo, anche se Giovanni Battista è più grande di lei. Va bene? E cosa fa? Prende questa grande santa, Maria, che poi la sua grandezza cos'è? Non è grazie per adorarmi, grazie per baciarmi i piedi, no. La sua grandezza è adorate Lui, adorate Cristo. La sua grandezza sta nella umiltà. Non nell'autoesaltarsi con 12 stelle in testa, ma nell'umiliarsi, perché chi si umilia sarà abbassato. E questo tanti religiosi non l'hanno capito. Questo ogni volta che pregano a Maria, io credo che il suo cuore sanguina veramente, come lo fanno vedere in certi dipinti. Spiritualmente sanguina, che dice, voi stanno rubando la gloria di Dio, me la danno a me. E si vergogna in cielo Maria, in un certo senso buono, per i peccati di quelli che l'adorano. Non adorate Maria, Martin Lutero o i leader, i grandi nomi protestanti e cattolici. Adorate Dio. Alleluia. Quindi il diavolo è un bugiardo e la maniera migliore che inganna è mettendo più verità possibile. Quindi ha detto, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Perché appunto il diavolo sapeva che erano appunto una specie di Dio, creati a somiglianza di Dio. Però ha dirottato questa verità e l'ha rigirata a gloria sua, come fanno i politici. Un sacco di chiacchiere, serve più lavoro, logico, hanno ragione, serve più paga, logico, meno tasse, logico, tutto ragione c'hanno, però sono bugie perché non lo faranno mai. Diavolo è un bugiardo.
Quindi il diavolo usa la verità, ma sappiamo che viene dal diavolo quando è per il scopo di distruggere. Per esempio, come ha fatto con Gesù, ha citato la scrittura. Non è scritto buttati giù dal monte.
Buttati tu, scusa.
Era non per glorificare Dio, ma era per distruggere.
Era scritto gli angeli ti porteranno, ma non mica scritto buttati giù, però quello è tentare Dio.
Sì.
Allora, e lui è padre delle bugie, è come la sua zizzania che li trovi in internet da tutte le parti. Tu clicchi internet e vedi la zizzania del diavolo, travestiti da cristiani, con la Bibbia in mano, e sono zizzania. Come si sa, dei frutti, mica predicano Gesù, vanno in giro solo a sputare veleno. Mica perché uno dice sono cristiano e cristiano, e uno dice popolo di Dio, no, tu sei il popolo di Dio, è un fischio, tu sei un fariseo. Anzi, Gesù gli ha detto a Giovanni 8, voi siete figli del diavolo. Quindi tanti cristiani di oggi vanno in giro a sputare veleno, sono figli del diavolo. Perché? Perché se fossero figli di Dio, darebbero amore. Quindi il diavolo può solo mentire. E dopo il frutto proibito, ok, Adamo ed Eva, l'umanità è diventata invece più simile al diavolo, non simile a Dio. Il diavolo gli dice diventerete come Dio. No, bugia.
È vero, sì.
Sarebbero diventati come il diavolo. Abbiamo parlato con un demone poco tempo fa qui anche su Skype. Ti ricordi, Angela?
Quale? Erano diversi.
Diversi. C'era quel diavolo lì che cos'è che c'era? Una donna era.
Sì.
Una poveraccia posseduta dal diavolo, è stata liberata, no?
Sì, diversi sono stati.
Questo diavolo che la possedeva piangeva, strillava, gridava e diceva: Non avrei mai dovuto seguire Satana. E gli ho detto: se ti penti adesso, e questo demone dice: Sì. Va bene, però è troppo tardi. È passato la linea del non ritorno, ha attraversato il Rubicone celeste. Basta, adesso sono condannato all'inferno e è finita la storia.
Sì, è vero.
Alleluia. Quindi diavolo gli ha detto diventerete come Dio, ma in realtà sono diventati come il diavolo. Quindi gli atei non la vedono, la zizzania non vede questo, ma chi non è spiritualmente cieco lo può vedere solo guardando le condizioni del mondo di oggi. Il mondo di oggi non si è avvicinato a Dio, si è avvicinato al diavolo, in totale una totale confusione il mondo è. Il mondo non è diventato simile a Dio, ma simile a Satana. perché hanno preso il frutto proibito e continuano a mangiare il frutto proibito dell'ateismo, il frutto proibito del peccato contro lo Spirito Santo, l'unico peccato che non si può perdonare. Qual è? E respingere Cristo. No, ha detto Spirito Santo, alto là, è lo stesso. Alto là, chi va là? Peccato contro lo Spirito Santo è respingere Cristo. Se respinge il Salvatore non può essere salvato. No, dice lo Spirito Santo, ma è lo stesso. Paracleto, Spirito Santo e Gesù è lo stesso, è la stessa persona. Quando Gesù parlava era il Paracleto. Va bene che è il nome greco per Spirito Santo, per Consolatore. Quando Gesù parlava era lo Spirito Santo. Il peccato contro lo Spirito Santo era contro Gesù, cioè respinge il Salvatore. Allora, guarda il mondo, altro che mangia sto frutto diventerai come Dio, diventerai come i demoni che sono tutti pentiti ma ormai non possono più tornare indietro. Il mondo, totale confusione, inquinamento, avviato alla distruzione, alle guerre atomiche che sono profetizzate e alla fine avviato all'inferno per quelli che continueranno a seguire il loro Dio. Qual è il Dio della zizzania? Satana. Ma il Dio di amore cosa ha fatto? Cosa ha fatto il Dio di amore? Parlo ai bambini che mi seguono, perché questi sono insegnamenti biblici, così vi risparmiate anni di studio. Ma non è che non dovete studiare la Bibbia, studiatela, però invece di capirlo fra qualche anno lo capirei oggi. Bambini, ascoltate. Dio è amore. E cosa ha fatto il Dio di amore? Ha inviato suo figlio Cristo per trasformarci. Non facci diventare pentecostale, battista, protestanti o cattolici. Settari, branco di sette. Addrizzare le orecchie. La vostra chiesa non è la chiesa di Dio. Dio non è un pentecostale, un protestante, un cattolico, ok, un mormone, un Geova, testimone di Geova. No, Dio è amore e Gesù è la verità e basta. E nel mondo c'è solo una chiesa, che è la chiesa di Cristo, la chiesa dello Spirito, dello Spirito Santo e pastore e Gesù. Per questo che dico io che pastore sono, io sono un anziano che Gesù mi ha usato per iniziare questa comunità, la comunità dello Spirito, chiesa dello Spirito se preferisci, ma il vero pastore è Gesù, non c'è il Papa, la Papa e i Papi, no, c'è il Padre, va bene, e perché i fratelli nuovi, leggetelo, che loro non hanno ancora capito che il Papa non è Papa, ma Papa è Dio, leggetelo nella Bibbia, non leggetelo in Radio Blast, leggetelo nella Bibbia. Dov'è Matteo?
Matteo 23?
23?
Non lo so.
8 a 10. Non chiamate nessuno vostro papa, papà o paparino. No, c'è solo un papa e si chiama Dio. C'è solo un insegnante, un prete, vero, che si chiama?
Gesù.
Cristo. C'è solo un pastore protestante o un prete cattolico, virgolette. Si chiama Cristo. E per favore non venite qua a sprecare il mio tempo e non sprecate il vostro. Angela, dimmi di calmarmi.
Vai avanti.
Non devo calmarmi un po'?
Vai avanti, è un messaggio bello questo.
Ok, allora, non sono troppo arrabbiata, non sono
ancora
sotto controllo.
No, va bene.
Va bene, grazie Gesù, è che io sono mai qua. Andiamo avanti. Allora voglio dire ai bambini che mi seguono, perché se il Vangelo non lo capiscono i bambini, non vale niente. Un Vangelo che i bambini non capiscono è falso. Quando Gesù parlava i bambini correvano da lui scappando dai farisei. Come mai scappando dai farisei come da Gesù? Perché Gesù parlava un linguaggio che i bambini capivano. I bambini capivano le parabole meglio dei farisei. Non le capivano completamente, ma le capivano meglio.
È vero.
Va bene?
Sì, sì.
Oggi il mio Vangelo, il Vangelo di Gesù, quello della Bibbia, lo capiscono le pecorelle che non sono mai andate in qualche sala di tortura chiamata seminari religiosi. Cioè, non lo capiscono i pastori con diplomi, non lo capiscono perché hanno le turacce nelle orecchie, ma le capiscono i bambini. Qui sono arrivati 4 ragazzi, Lorenzo, Giorgio e mogli, e hanno capito tutto. Perché? Perché non si sono contaminati in queste camere a gas chiamate scuole teologiche, camere a gas che hanno importato da Auschwitz. Capito? Non si sono contaminati. Sono arrivati freschi, puri, vergini, gli diamo il Vangelo e dicono amen. Vai a dare a un pastore con diploma attaccato al collo. Dici, ma questo non va secondo la mia chiesa morta, non posso accettare questo. Ma se dice bianco e bianco, nero, no, dice nero, ma vuol dire bianco. Ma c'è scritto qua in Matteo 24:29 che dopo la tribolazione viene il rapimento. No, dice dopo, ma vuol dire prima. Chi te l'ha detto? Mi ha detto quel cieco ultracieco con quattro occhiali da ciechi che si chiama insegnante teologico. Bravo! E cascherete nella fossa insieme, Matteo 15:13-14, 15 e 16. Cascherete nella fossa insieme. Ah, allora, fammi finire questo, troppo. Voglio dire ai bambini che mi seguono, Dio è amore. Okay. Ha visto che Adamo ed Eva e compagni e discendenza sono cascati nella fossa ultra profundas, che hanno mangiato frutta e continuano a mangiarlo. Va bene, quando guardate la televisione, quando andate a scuola, bambine, vi dicono gender contro gender, e c'è, qual è la fossa? Qual è gender e gender e gender? Dio ha creato maschio e femmina. Guardate la vostra bellissima mamma, il vostro dolcissimo papà. Quale due mamme e due papà? Oh, vergogna delle vergogne. Dite a questi missionari del diavolo chiamati insegnanti, non parli degli insegnanti cristiani, che Ancia mi ha sgridato, ha detto guarda che tu stai sbagliando, ma tu non puoi dire tutti insegnanti, e perché mi ha scritto una sorella, mi ha detto io sono un insegnante, insegno il Vangelo.
Ma è vero.
È vero o no? Sì, settimana sì, prossima sì. Ho detto chiedo scusa umilmente, non volevo dire tutti.
Non tutti, no.
Volevo dire tranne i cristiani. I cristiani insegnanti che insegnate a scuola, come fa Caterina
e Rosa.
E per Francesca. Cortesia, andate avanti.
Sì, sì.
Andate, voi siete i gioielli, voi siete la sposa di Cristo, voi siete la bellezza del regno di Dio. Siete lì intrufolate nella bocca del lupo, siete lì. Cosa ha detto Caterina? Che sta portando il suo gruppo? Dov'è che lo sta portando? Ha detto così che lo portava in un posto dimenticato, sì. In un ospedale.
Un ospedale, sì.
E cos'è che ha detto?
Sì.
Che ha detto che lì avrebbe insegnato loro a evangelizzare. Io ho detto, oh, Dio la benedica, questo c'ha più fede di me. Io l'ultima volta sono andato in ospedale e mi ha cacciato fuori a pedate. Ti ricordi quell'ospedale che siamo
Quale?
Andati? L'ospedale che mi hanno licenziato. Siamo andati in ospedale che c'era una pentecostale lì che era una assistente sociale per pentecostale o pentabattista,
sì.
Non so, uno dei due.
Sì.
E io dico, questa qui mi aiuterà. E allora andavamo camuffati da insegnanti, da
per
psicologi,
sì.
Eccetera, andando in giro, sorrisetti di qui. E poi sotto banca, quando non ci vedevano, dicevo, vuoi preghiera? Sì, mettiamo le mani. Per guarirli,
sì,
e poi
siamo
tornati dopo un paio di settimane e proprio lei ci ha detto no, non vi vogliamo più qui, questa pentecostaggio.
Sì, abbiamo fatto una conferenza per tutti gli infermieri anche, però lei era troppo religiosa per ricevere.
Capito? Vabbè, insomma, mi ha cacciato fuori, no, voi non siete psicologi, voi siete missionari, voi siete evangelisti, insomma, fuori insomma.
Sì, ma abbiamo trovato l'altro ospedale dopo quello più grande, dove è stato bellissimo per mesi e mesi, abbiamo evangelizzato lì.
Insomma, così è dura la vita. Comunque dicendo i fratelli che si lamentano qui, la gente è dura, zucche dure, gli dico andate in ospedale, però gli ho insegnato, imparate i miei errori, non andate a chiedere per benza che non ve lo danno, andate all'orario delle visite, buon
sì.
Viso, non buon viso a cattivo gioco, buon viso a buon gioco, andate e fate finta che andate a visitare di qui, quando gli infermieri sono usciti dalla stanza vi avvicinate casualmente a uno, nessuno sa che non lo conoscete, pensano che vi conoscete, ti avvicini e gli sussurri, ciao, Dio ti benedica. Sono cristiana, sto viaggiando, sto pregando per gli amici, per la guarigione, se vuoi posso pregare anche con te. Se glielo sussurri, nessuno sente, nessuno sa che non lo conosci. E se quello dice, no grazie, sono una capra e voglio morire capra, va bene, dice d'accordo, ciao, ti voglio bene, taglia la corda, cambia stanza, perché vuole magari si lamenta. Vai in un'altra stanza, fa perdere le tracce, vedi che nessuno ti segue, vai in un'altra stanza, come le spie di Gerico, cos'era, Giosuè capitolo 2, che sono andati a casa in un bordello, si sono rifugiati, a casa della prostituta Rahab. E allora
che luogo hanno trovato?
Poi Rahab, la prostituta, è diventata antenata di Gesù, attenzione.
Quindi ha sposato qualche ebreo e è diventata antenata.
Ha sposato la spia.
Ah, la spia.
Ha sposato la spia che ha ospitato. Si vede che si sono, diciamo, conosciuti abbastanza a distanza ravvicinata quando le nascondeva, se è probabile. E sono sposati questi. È diventata l'antenata di Gesù. Quindi, ragazzi, quando incontrate prostitute, mi raccomando, evangelizzarle. E non troppo ravvicinati, mi raccomando, ma virginizzate, noi lo facciamo sempre.
Sì.
E di solito piangono.
Sì.
C'è mia moglie o Angela,
sì,
che parla loro, bello, bellissimo. Senti, io voglio andare avanti un pochino.
Okay,
ogni
sì.
tanto scusa e esplodo, cosa così è la storia.
Vai avanti.
Allora, voglio dire questo ai bambini, ho visto i bambini davanti che mi stanno seguendo adesso. Dio è amore, ha inviato Gesù per trasformarci, stavo dicendo, va bene? E ricrearci secondo cosa? Ricrearci secondo la sua iniziale intenzione, qual era? E cioè, farci simili a Dio, va bene? Ma questo solo che se cooperiamo con Cristo, se gli permettiamo di cambiarci, se andiamo in quelle scuole a dire no, rispettiamo gli omosessuali, rispettiamo i sodomiti. Sul giornale dicono che ci sono delle donne che sono sposate con dei cani, con dei gatti. Rispettiamo, altro che. Il Signore rispetta tutti, altro che. Se rispettiamo uno che vuole sposarsi con un cane, rispetto. Ma io, per me, ma potete rispettare anche me, anche noi, che noi preferiamo matrimonio della Bibbia.
Sì,
cioè uomo
sì,
e donna,
sì.
Va bene?
Sì.
Ok. Quindi, nel mondo non c'è... C'è una cosa che non c'è nel mondo, è neutralismo. Non esiste neutralismo, va bene? Neutralismo non c'è, è tutta una baggianata, no? No, non c'è stare fermi a dormire come la religione addormentati. Spiritualmente parlando, il neutralismo non c'è, c'è sempre o di qua o di là. Se non stiamo permettendo a Cristo di modellarci, di costruirci, di comporci a sua immagine, allora automaticamente il diavolo ci plasmerà simili al mondo. E non parlo della salvezza, parlo delle nostre corone dei quali il nostro corpo spirituale fa parte. Il nostro corpo spirituale celeste sarà in base alla corona che riceviamo, non è che tutti avranno lo stesso corpo. Sì, saremo più o meno tutti angeli, però non è che tutti gli angeli sono uguali. Guarda, io ho ricevuto una parola di Gesù su questo, vuoi sentirla?
Sì.
Ok, Gesù mi ha detto, virgolette, Gesù dice, i corpi angelici non sono tutti uguali. Non tutti i corpi celesti dei miei angeli sono uguali in potenza, in attributi celesti, in similitudine a Dio. I miei angeli, degni di tale onore davanti al Padre, avranno corpi di arcangeli e sbalorditiva è la loro potenza. Dice Gesù, guardate la vittoria che io ho dato a uno solo dei miei angeli, guardate la sua potenza. Secondo Re 19:35. Secondo libro dei Re, una scrittura che tu dovresti avere da qualche parte.
19?
Il secondo Re 19:35, guardate la potenza di un solo angelo. Vai, legge.
Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina, erano tutti cadaveri.
Un angelo va a visitare gli Assiri che volevano distruggere Gerusalemme, va bene? E Dio ha mandato un angelo. Gesù è andato da uno dei suoi angeli, arcangeli, quello che era, e quello magari era lì che stava suonando l'arpa su una nuvola. E Gesù ha detto, scusa se disturbo la tua sinfonia, e gli avrà detto qualcosa così, ti dispiace, c'hai un attimo di tempo, Signore, sono agli ordini. Vabbè, lui appoggia l'arpa, sto parlando in parabole, appoggia l'arpa, che mi scrivete email,
sì,
appoggia
sì,
l'arpa, capito? Sospesa sulla nuvola, e mi dice, sì Signore, sono qua. E Gesù gli avrà detto qualcosa come, ti dispiace andare lì, c'è un gruppo di 185.000 posseduti che vengono dalla Siria e credono di poter distruggere Gerusalemme senza il mio permesso, Signore, sono qua, guarda. Allora per cortesia va lì e schiocca le dita. E l'angelo è d'accordo, Signore, vado subito.
Mm-hmm.
Capito? Ripeti, secondo Re?
Secondo Re 19:35. Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri.
Ma ti immagini la scena, 185.000 cadaveri in un colpo?
Ai ai ai.
Sai quanti sono 185.000? Cioè, per darti un'idea, non so, lo stadio di San Siro a Milano, non mi ricordo, ma qualche fratello, qualche milanese, mandatemi per cortesia, quanti sono? Quante ci stanno allo stadio? Sì, qualcosa come 100.000. Non so se tu hai visto mai la sede di San Siro, è un mostro di coso. Si saranno, occhio croce, correggetemi fratelli, si tratta di circa 100.000 persone, interisti e milanisti.
80.000 dice su Google.
Google quanti?
80.000.
80.000. 80.000. Quindi lo stadio San Siro sono 80.000. Questi erano 185.000, quindi due stadi di San Siro, wow. più 25.000.
Wow.
160, 160, sì, sì, esatto. Quindi due stadi di San Siro, più 25.000, cadaveri lì buttati, come lo sterco lì. In quanti angeli, Angela, sono andati?
Uno.
Uno?
Uno solo.
Ora, questi 185.000 avevano sicuramente 185.000 demoni, erano posseduti questi. Mm-hmm. Quindi quest'angelo ha fatto fuori 185.000 soldati e 185.000 demoni più i rinforzi, che il diavolo c'ha rinforzi dietro. Un angelo, dice la Bibbia, e la Bibbia sa tra plurale e singolare, conosce la differenza. Quindi nella profezia Gesù mi ha detto che i miei angeli, cioè avranno quelli degni di tale onore, ha detto Gesù, davanti al Padre, avranno corpi di arcangeli, la loro potenza è sbalorditiva. Guardate la vittoria che ho dato a uno solo di questi. Quindi un angelo solo vince centinaia di migliaia di demoni. Perché? Perché c'è Gesù dalla loro parte.
Amen. Gloria a Dio.
È il diavolo sotto i piedi di Gesù, no? Se tu guardi bene, c'è Gesù lì con un piede sul collo del diavolo, va bene? E quello lì che... Gesù dice, Satana, tranquillo, non voglio sentire bisbigli. Grazie Signore, alleluia.
Amen.
Quindi ragazzi,
alleluia.
Cerchiamo di ricordarci. Noi abbiamo questa potenza dentro di noi, in funzione di cosa, Angela?
Della nostra obbedienza.
Dello Spirito Santo. In funzione dello Spirito Santo. Va bene? Avendo tutto il regno di Dio, Angela, è racchiuso anello?
Nello Spirito Santo.
Nello Spirito Santo. Sì, e questo dove si trova?
Nel nostro cuore, se lo abbiamo ricevuto.
Nei nostri cuori. Questo si chiama il battesimo dello Spirito Santo. Grazie Signore. Per questo dobbiamo avere Gesù come modello e nient'altro. Il nostro modello non deve essere l'attore di Hollywood o qualche attrice di Hollywood a colpi di 10 milioni di dollari ogni mezz'oretta di film coi tacchi di mezzo metro. Vabbè, attenzione a cadere, che sai come dice la Bibbia, chi più si innalza sui tacchi a spillo, più si fa male. Come dice? Dove lo dice questo? Tacchi a spillo, dove lo dice?
If you think you stand, take heed lest you fall.
Esatto, brava Angela.
Primo Corinzi 10?
Dice, se un uomo pensa di stare diritto, stia attento a non cadere. Attenzione voi con tacchi a spillo. Va bene? Secondo Corinzi 3, da 13 a 14.
E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.
E capisci? Perché la zizzania non può vedere quello che noi buonseme vediamo, perché c'è questo velo satanico, ed ecco che Cristo diventa religioso, diventa farisaico, diventa così, diventa cosa. C'è un velo che fa diventare Cristo in base al velo.
Mm-hmm.
Ci sono tanti veli, c'è il velo cattolico, il velo protestante, il velo di Egeo, il velo dei mormoni, il velo di... tanti altri, sono dei veli,
sì, sì, sì.
Va bene, ti fanno vedere in base a come le dottrine hanno intessuto questo velo, e tu il velo distorce, fino appunto ci sono veli che non vedi niente, va bene?
Sì, sì.
Tranne quello che ti dicono dal pulpito, invece se noi ci togliamo il velo, lo buttiamo nell'immondizia, andiamo alla Bibbia, al Vangelo, alla relazione personale con Gesù, impariamo a parlare con Gesù, impariamo a ricevere le risposte, e allora vedremo faccia a faccia, a viso scoperto, mentre cresciamo e siamo trasformati, modellati, plasmati di gloria in gloria in base al corpo di Cristo. Diventiamo come Gesù. Diventiamo, a volte tu vai a evangelizzare, sarà capitato anche a te, e dice: ah, mentre parlavi ho visto Gesù. È logico.
Sì,
è logico,
sì,
perché
sì,
Gesù
sì.
È dentro di noi.
Sì, sì.
Ogni tanto vedono nello spirito e vedono Gesù.
Sì.
Va bene? Quindi Dio non ha mandato Gesù solo per salvarci. La gente dice: Gesù è salvatore. Gesù è venuto per salvarci. Sì, vabbè, ma quella è una piccola parentesi. È una piccola parentesi. Quanto ci ha messo a salvarti? 10 secondi, 5 secondi, un secondo. E basta, salvezza è finita. Gesù entra nel tuo cuore. E adesso cosa facciamo? E adesso vado a cercarmi una panca protestante o cattolica e me la scaldo per tutta la vita. Bravo, cresci i funghi. Dio non ha mandato Gesù solo per salvarci. Va bene? Come se fossimo dei poveri penosi da salvare dall'inferno. Ma attenzione, quella era stata una piccola parentesi. È venuto perché venissimo ristorati, divenissimo come Lui, divenissimo come Gesù. Che lo dice frate Giuseppe? No, leggiamolo, comprendiamolo fino a fondo. Romani 13, Colossesi 3, 1 Corinzi 15, ce li hai o no queste scritture?
Romani 13, 14.
Vai.
Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Quindi rivestirsi come una camicia, virgolette, rivestirsi di... La gente non gli interessa niente di vedere la signorina Angela e il mister fratello Giuseppe, non gliene frega niente.
Mm.
Va bene?
Sì.
Infatti la gente viene qua e dice: questo bruttone fratello Giuseppe, ma si salve chi può, torna in Italia.
Non è tanto da vedere. È vero, è vero.
Perché la gente dice: ah, oh, oh, io me lo immaginavo. Che ti immaginavi? Io sono due gambe, due braccia, una testa dura, come tutti gli altri.
Ma sai che
dicevano? Sono solo un messaggero, Dio mi ha dato un messaggio e basta. Se tu vai a vedere Giovanni Battista che sbraita, che urla, che grida, che spaventa i cammelli nel deserto, diciamo: ah, questo qui sarebbe quello che veniva Elia, c'era cammello.
Sai
e quello, razza di vipere, tornate qui!
Dicevano anche di Paolo, dell'Apostolo, che le sue lettere sono forti, ma la sua presenza, non lo so come...
È debole.
Sì.
Di poco conto. E poi dice: smettete di offendere, perché quando vengo lì scoprirete che non solo le lettere, ma anche di presenza sono lo stesso.
Vengo con
infatti,
il pastore.
Infatti, quando si di gridare, anche di presenza, perché cambia molto. A volte i fratelli vengono e ci li incontriamo, ci sediamo con loro per un caffè, ma siete esattamente come la radio, che credi che faccio, che fa, ti faccio una metamorfosi, capito? No, deve essere lo stesso, mi viene di notte, sono lì che dormo, che racconto storie, mia moglie ha letto lì, e sono sempre lo stesso, infatti mia moglie ascolta Radio Blast notte e giorno, nessuna misericordia per lei, e lei deve sorbirsi anche di notte, mi deve... Sarà che gli predicano tutto il giorno, poveraccia. Cosa è? Vabbè,
così.
Mi sembra che fino adesso sopravvissuta.
Sì.
Ma è capitato, gli è capitato che c'è predicatore giorno e notte. Hai capito, poveraccia? Io la capisco lei, sai. Perché forse devo mandare in vacanza qualche volta. Cosa faccio? La mando in Italia a visitare. Io non posso andare, mando lei a visitare i fratelli, così recupera un po'. Così mi ascolta a distanza oltreoceanica. Dove sei lì? Sei arrivata a Colossesi?
Colossesi 3, verso 10.
Vai, shoot.
Vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato.
Caspita, oh, capito?
Bello.
Rivestirsi del nuovo, capito? E che si va rinnovando... Ok, in conoscenza, a immagine di colui che l'ha creato. Quindi stiamo diventando sempre di più come Dio, sempre di più come Gesù, divini, santi, stiamo diventando come gli dèi. Sai gli dèi, Giove, Plutone, quella roba pagana? Ecco, non così.
Stiamo diventando
meglio, perché quelli sono falsi. Stiamo diventando immagine di Dio, ha detto Gesù. Non è scritto che siete dèi? E stava di, cosa vuole dire Gesù? Stava dicendo, siete state create immagine di Dio, no, non Dio, immagine.
Sì,
cioè
sì,
Dio assomiglia a noi, o meglio noi a Lui, come preferisci.
Sì.
Lo vedi in Isaia capitolo 6, Ezechiele capitolo 1, dice in cima al trono ho visto uno, ha visto Dio, no? Gli angeli, e in cima al trono c'era uno simile a un uomo. Cioè Dio c'ha due braccia, due gambe, due mani, cioè non c'è niente di più perfetto che il corpo nostro. La zizzania è lì che dice, oh non c'è Dio, gli atei, gli atei, i satanisti, non credono in Dio, chi ha scritto la Bibbia, capito? Questi qua non sanno che tesoro che Dio gli ha dato, e molta gente ha bisogno di malattie, di cancri, tumori, diventare zoppo, diventare cieco per capire i gioielli, la bellezza, la perfezione del corpo umano. Siamo stati creati meravigliosamente. Poteva crearci come un bue, poteva crearci come un asino, infatti purtroppo a volte lo diventiamo. Poteva crearci come i dinosauri, crearci come le capre, poteva crearci come gli scarafaggi, ci ha creati simili a Lui.
Grazie,
possiamo
Gesù.
Dire grazie Gesù?
Sì, grazie Gesù.
Ma amen, insomma, amen, non amen, vi amen. State eccitando, entusiasmando, sballando, gridando. Ci ha creati simili, ma possiamo fermarsi un attimo dalla corsa ai soldi, la corsa al diploma, la corsa all'idolo scuola, l'idolo università, fermarsi un attimo. Chi è che canta fermate? Non è, come si chiama?
Marocchi.
Marocchi dice fermatevi. Lo mettere dopo per cortesia.
Ma dove correte senza l'anima?
Ma dove correte? Lo metti dopo o subito così vi prendo fiato?
Dopo.
Dopo.
No, niente fiato.
Nessuna misericordia da parte di Angela.
Niente fiato.
Niente tregua. Angela è un osso duro.
No, perché poi perdi l'idea.
Ad Auschwitz devono mandarti a
ma
te.
Ma come ad Auschwitz?
È ungherese, tedesca, siete
ma
lì,
tu sempre dici che ti serve qui un Auschwitz,
va bene,
efficienza.
Va bene, io sto quasi scherzando.
Vedi?
Allora. Allora, cosa ti è rimasto nella cesta?
Primo Corinzi 15:49.
Shoot, in italiano come dice shoot? In italiano spara.
Vai.
Spara, vai.
E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Amen. Quindi siamo stati creati nell'immagine di Dio, adesso resta a noi di comportarci come Gesù ci ha insegnato, secondo l'esempio di Gesù.
Quindi, come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così come è stato creato il terrestre, Gesù, figlio di Maria, uomo che è morto in croce, adesso portiamo l'immagine di Dio. Gesù, figlio Cristo, figlio di Dio, risorto. E fino a ieri, perduti, eravamo terrestri, quindi zucca terrestre. Forse c'è una terra piatta, la nostra zucca. E poi, nati di nuovo, quando rinasciamo, ecco che siamo l'immagine del celeste. Dice, ma io sono sempre lo stesso,
infatti, sì.
La stessa pancione, sempre miope, calvo come una zucca. Sì, ma logico, non è che Gesù ha la tua carne, pensa a chiotto. La carne, Giovanni 6,63, dice non giova nulla. Oh, mica è venuto per aggiustarti il naso. Guarda, fai una plastica facciale e ti mettono, se non ti piace il naso, gli metti un pomodoro, se non ti piace le orecchie, metti gli attaccapanni. Adesso stanno facendo le orecchie attaccapanni, sai? Si fanno i buchi col trapano qui.
Yeah,
io dico, yeah. Come gli attacchi i vestiti alla sera.
Sì,
per risparmiare la carta si scrivono sulla zucca, si scrivono sulle spalle, si scrivono sullo stomaco. Boh, gliela regalo io un po' di carta. Il piano di Dio qual era sin dall'inizio? È un piano di facce simile a Lui, un piano che il diavolo ha cercato di distruggere. Dall'inizio, Esodo 19, cosa dice? Il piano iniziale di Dio è già 3500 anni fa, sul monte Sinai, anzi prima del monte Sinai, era quando gli ha dato questo, Esodo 19. Sì, era monte Sinai, Esodo 19, deve essere proprio il monte Sinai.
Esodo 19.
Intorno al monte Sinai, era quel tempo lì, Esodo 19.
5 e 6.
Sì.
Dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, Sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare.
Wow! Hai capito cosa dice Dio? Se noi ubbidiamo, qual è il patto che dobbiamo obbedire?
È dal Nuovo Testamento.
Gesù, il Vangelo. Dice il patto perché non c'era ancora.
Sì. Sì, sì.
Ma il patto di Mosè, i 10 comandamenti, che poi non erano 10, erano 613, che poi Gesù lo fate diventare 2. Il patto di Mosè era una rappresentazione del patto di Cristo, nel suo sangue, la Santa Cena, che poi la Santa Cena è una rappresentazione. Non è che tu prendi un pezzo di pane, un'ostia, cattolico, protestante, sei, non succede niente. Hitler e Stalin hanno preso un sacco di ostie, e tutti e due cattolici. Che è successo? Diavoli erano e diavoli sono rimasti. Cioè, praticamente è una rappresentazione. Cercatemi qua a innalzare cose, che solo il prete ti può dare l'ostia, per cui il prete digli che c'ha bisogno anche lui. Ma siamo tutti preti, dice la parola. Allora, vai avanti con la scrittura. Dunque, se obbedite, che
se
succede?
Se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia.
E mi sarete?
E mi sarete un regno di sacerdoti.
Sacerdoti!
Una nazione santa.
Santa!
Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele.
Cioè, sta dicendo, vai, salta Apocalisse 5:10, per favore. Diodati, eh?
Ok.
Diodati, che è diverso.
Aspetta.
L'originale, che poi è usata l'inglese, quindi questo è proprio il greco.
Sì.
Quindi dice qua, 3500 anni fa, Monte Sinai, quando ha dato i 10 comandamenti, qui Esodo 19, il capitolo prima dei 10 comandamenti, che è Esodo 20, va bene? Vi sarete un regno di sacerdoti, capito? Adesso sti prete, io sono, ma tu non sei sacerdote al di sopra di me, sei uguale a me, forse sotto a me, dipende dall'amore che hai, dall'umiltà che hai, ma io ho il diploma, puoi pulire i pavimenti col diploma. Che diploma? Che c'è? Che diploma è? Il mio diploma è Atti 4:13, Atti, dice, gli apostoli erano ignoramus fessacchiotus.
Non dice così.
Buonus annullus.
No.
Leggilo.
Dice, credi? Erano popolani senza istruzione.
Capito? Te lo dico in latino.
Ah, ok.
Ignoramus fessacchiotus.
Non dice fessacchiotus.
Questo è latino. Come si fa a dire?
No.
Ma tu capisci il latino?
Un po' sì.
Va bene, andiamo avanti. Quindi già ai tempi di Mosè dice, mi sarete un regno di sacerdoti. E non è che dice che erano cattolici o protestanti. Capito? Tutti i credenti sono sacerdoti. Lo dice, Primo Pietro 2:9 cosa dice? Primo Pietro 2:9 dice, voi siete generazione di santi. Apocalisse
5:10, la Diodati. E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra.
Quindi ci hai fatti, adesso la Bibbia cattolica, non so come Bibbia cattolica, vediamo un po' se ce l'ho qua sotto mano. Eccola qui, guarda, Bibbia cattolica. Edizione La Gerusalemme. Gerusalemme, che è la migliore cattolica che hanno. Allora, vado a vedere come dice, perché allora, sai, ogni religione se la gira a suo modo. Voglio andare al greco, all'aramaico, per capire cosa veramente diceva. Allora, vediamo cosa dice questa qua. Che cos'era 19?
Apocalisse 5:10?
Sì, aspetta, che io sono andato a Esodo. Apocalisse. Io ti devo dare la cattolica lì, così me li cerchi tu le scritture, così me li posso un po'. Allora, se degno aprire il libro e aprire i sigilli, verso 9, se è stato immolato, eccetera, verso 10. Allora, se sei degno aprire i sigilli, è stato immolato, hai riscattato per Dio col tuo sangue uomini di ogni tribù, e li hai costituito per il nostro Dio un regno dei sacerdoti. Mica male, abbastanza buona la traduzione. Solo che la Diodati dice ci hai fatto.
Sì.
La cattolica dice li hai fatti. E quindi è meglio la Diodati al solito.
Che parla a noi.
Perché parla a noi? Perché è sbagliato? Perché i sacerdoti non sono solamente loro, sono chiunque di noi. Infatti, guarda, conferma, vai a Primo Pietro 2:9 che sta parlando a noi, non a loro. Perché anche la Bibbia cattolica è una buona Bibbia, però ha bisogno, l'hanno.
2:9, Primo
l'hanno
Pietro.
Stortato un po' troppo.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa. Un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Ecco, la cattolica dice, voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami opere meravigliose di Lui, vi è chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quindi qui la cattolica è uguale alla Diodati protestante. Mm-hmm. Quindi vedi, se fosse corretto qui la Gerusalemme cattolica che dice in Apocalisse 5:10, li hai fatti a loro, cioè quindi circoscrive, limita, e allora contraddice la stessa scrittura sempre cattolica che dice voi siete la stirpe eletta, voi il sacerdozio regale. Quindi i sacerdoti non sono solamente loro, va bene, i martiri che lì sta parlando Apocalisse 5, non dice loro, quell'ora è sbagliato, va bene, perché a volte anche l'originale greco, aramaico, eccetera, anche lì non è che molto chiaro. Allora cosa fai quando non è chiaro? Angela, mi segui?
Sì.
Cosa fai?
Vai al greco.
No, ma quando il greco non è chiaro?
Trovi altre scritture che parlano sullo stesso soggetto.
Per esempio il greco dice la donna si è sottomessa all'uomo, solo che la donna vuol dire donna e moglie. Sottomessa all'uomo vuol dire uomo e marito, quindi lì come si fa a capire qual è la teoria?
Vai a trovare altre scritture sullo stesso soggetto.
Bravissima Angela, 10 con lode.
Ma 10 con lode, ma questo me l'hai detto tanti anni fa. Questo dovrei saperlo.
Ok, capito. Quindi come si fa a sapere quando anche il greco è un po' confuso? Beh, se ti prendi il testimone di Geova e ti rispondono subito, beh, logicamente si sceglie l'opzione che più si adatta alla torre di guardia. Quello che più assomiglia a broccoli, cioè Brooklyn, torre di guardia, e quella giusta. Invece no, devi vedere l'interpretazione che più si adatta alle altre scritture, va bene? Infatti il diavolo dice a Gesù, buttati dal ponte che c'è scritto, gli angeli ti portano. E Gesù gli risponde, è vero che è scritto così, ma è anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Quindi il diavolo aveva ragione.
Sì,
c'è ragione, buttati perché tanto c'è scritto ti porta, no? Ma mica c'è scritto buttati. Se ti butti fai un buco per terra e ci rimani. E tu vai a toccare l'elettricità un milione di volte perché c'è scritto ma mica c'è scritto vai a toccare l'elettricità, però
no.
Quindi come si fa a capire quando il greco, l'aramaico non è chiaro, quando il greco originale non è chiaro? Si va dalle altre scritture. Allora, andiamo avanti.
Ok.
Allora, mettiamo giù la Bibbia cattolica, che è una buona Bibbia, non è mica una brutta Bibbia. Non è che hanno fatto un testo di Geova che ha proprio cambiato completamente certe cose.
Mm-hmm.
Ok, no, non è male come Bibbia la Gerusalemme, però loro l'hanno inflazionata, ci hanno schiaffato dentro i libri apocrifi, quindi è diventato una tonnellata.
Mm-hmm.
Ci ho messo, mi pare che sono 6 libri apocrifi. Cosa vuol dire apocrifo? Vuol dire sono libri storici, Dio non parla, e quindi una cosa è giusta, l'altra mica tanto. Dio non parla nei libri apocrifi, quindi toglieteli cattolici dalla vostra Bibbia, che non c'entrano niente. Allora, grazie Signore. Alleluia, alleuia. Allora, ti ho letto Esodo 19?
Sì, abbiamo letto già.
Quindi, già dall'inizio, già dall'uscita dall'Egitto, il piano di Dio era mi sarete un regno di sacerdoti. Ma qui non c'è bisogno di andare a scuole teologiche e diventare sacerdote. Lo sei già. Nel momento che accetti Gesù Cristo, sei sacerdote, sei santo, sei eletto e, chiamata ad essere sposa di Cristo. Questo dipende da te. Sposa di Cristo dipende da te. Io ti do un assegno in bianco, vediamo come lo spendi. Lo spenderò per comprarmi filmetti pornografici, per un anello col diamante. Ok, lo spenderò questi soldi, lo spenderò per comprarmi una bella nuova Mercedes. Ma perché ti compri una Fiat di seconda mano? No, è Mercedes, io ce l'assegno. E quello dice, io invece lo spendo per Gesù, lo spendo per Cristo. L'assegno in bianco si chiama la nostra vita. Lo spenderemo per avere una carriera, un bel diploma universitario, così che divento dottore, mi faccio la villa sulla collina, e in fondo alla valle, il laghetto per andare a qualcuno che mi massaggi i piedi mentre bevo champagne. O bevi, martini, o bevi gazzosa, quello che ti pare. Capisci? Invece no, che dottore, architetto, per cortesia, mi piace la testimonianza di tu Angela, e di Dora qui. Dora, c'è una mamma che va in televisione a parlare, che era un intellettuale comunista, capito? E lei è una insegnante, era la numero uno di tutta la regione, diplomi contro diplomi. E quella qua gli prende un triplo collasso quando si dice che Dora, 18 anni, ci mancava 3 mesi al diploma e l'ha abbandonata per venire con noi a evangelizzare. Si poteva attaccarci su qualche croce con i pollastrelli, con le dita dei piedi, l'avrebbe fatto sua mamma.
Sì.
Veramente.
Sì, si vergognava tanto la mamma.
Ma
la madre,
ma 3 mesi! E tu lo stesso, no?
Tu
invece di perseguire il diploma universitario, così hai fatto?
Sì, ho lasciato, ero nel primo anno dell'università, ho lasciato tutto.
Tu potevi, non ti mancavano 3 mesi, ma diciamo, no, interrotto la carriera, saresti stata una delle, che so, io, più simpatiche universitarie.
No, ma mi hanno deluso tanto nell'università, non valeva
capito?
La pena.
A me mi piace che delle testimonianze. Vi siete alzati dalle ginocchia lì ad orare la scuola, il diploma, oh, il diploma mi darà soldi, mi darà la macchina, mi darà, ma non trovi niente. Guarda, mi ha scritto un fratello, dice, mi ha detto non c'è, non trovo lavoro, e gli ho detto, beh, guardate ragazzi, anche spazzare le strade, come si fate quello, poi magari più in là troverete uno migliore. Mi ha scritto, mi ha risposto, guarda, io ho 2 diplomi.
Sì, mio
fratello ce n'ha uno o due anche lui.
Aveva 34 anni con 2 diplomi. E ha detto, devo studiare una terza università per prendere una terza diploma.
E ha detto, ma che ti serve 4 delle 4? Mi ha detto, perché qui nella città dove siamo noi stanno dando priorità a quelli che hanno il diploma universitario per dargli un lavoro a spazzare le strade.
Sì.
Quasi mi prendo un colpo. Come? Come? Cioè, questo ha studiato, e questi 30 anni che studiano, e stanno cercando di prendere un altro diploma che magari gli daranno un lavoro a spazzare le strade.
Incredibile.
Ma per cortesia! Ma vai a vendere macchine, vai a vendere carriole, vai a vendere cacciaviti, apri un negozio di ortofrutticoli, vendi pomodori, patate, cipolle. L'altro giorno stavo passando con la macchina, ero con te, Angela, e ti ho detto, ma che bel supermercato, c'era una lì, qui in Sud America, simpaticissimo, qui fanno semplice loro. Quello cosa ha fatto? Ha affittato una casa, una casetta, sono 3 stanze, ha preso una stanza, l'ha aperta, e ha tolto il muro dall'altra stanza, ha fatto 2 stanze, ha fatto una stanzone, e fuori gli ha scritto, supermercato. Tu guardi dentro, sono 2 stanze, e supermercato, virgolette, e lì vendono tutto, uova, carta igienica, patate, cipolle, verdure.
Sì.
E c'era la gente che comprava a destra e a sinistra. E io ti ho detto, Angela, guarda che bello, qualunque fratello che viene dall'Italia, affitta una casa così, capisci? E apre, virgolette, il supermercato era solo il cartello.
Sì.
Perché ha fatto degli scaffali 4 chiodi, va bene? Alleluia?
Grazie,
guarda, fammi
Gesù.
Finire, Angela, va. Permettimi di andare più veloce.
Please. No problem. No,
che tu stai andando troppo piano. Angela sta andando troppo piano. Cioè, vabbè, diciamo la verità. Angela mi sta facendo gli occhi che dobbiamo...
Ma quali occhi?
Spiegarsi.
Non ho detto niente. Sto zitta.
Tempus fugis.
Tu riesci a leggere i miei pensieri, allora?
Io so quando fai gli occhi, come dire... Signor predicatore,
ci serve una pausa qui.
Accorcia l'anguilla. Allora, grazie signora. Quindi, no, ma questo punto era bellissimo, no? Cioè dall'inizio eravamo destinati a essere sacerdoti, quindi se lasciate prete, siete bagianate delle chiese, io sono il prete, chi ha detto che tu sei il prete? Siamo noi. Io una volta stavo evangelizzando in Italia un gruppo di ragazzi cattolici e stavo evangelizzando, come evangelizzo, normale, no? E sto dicendo... E mi fai, guarda che prete domenica scorsa ha detto che devi essere sacerdote per fare le riunioni che fai tu. Tu non puoi farle. E gli ho detto, ma digli al sacerdote che siamo tutti sacerdoti. È andato a dirglielo, dice, è tornato la settimana dopo, fa, il prete si è arrabbiato moltissimo, ha fatto una lunga predica tutta la domenica su quello che tu hai detto, non è vero che tutti sono sacerdoti, che lui ha studiato, eccetera, eccetera. Quindi sono scandalizzatissimi da questo messaggio. Mm. Comunque, andiamo dal secondo Pietro 1.4, guarda, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Secondo Pietro 1.4. Attraverso queste ci sono state allargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Wow.
e poi anche secondo Corinzi 5:21.
Sì.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Capito? Quindi in Cristo diventiamo giustizia.
Sì, sì,
noi
sì,
siamo
sì.
diventati giustizia. Quindi smettiamo di guardarci peccatori, buoni a nulla.
Ma siamo peccatori buoni a nulla.
Calma, calma, calmati, calma. La carne.
Sì.
Ma non lo spirito. Sì. Cosa dice 1 Giovanni 3:9?
Non lo so.
Vai a guardarla, dovrebbe essere 3:9, 3:8, cercalo.
3:9 Giovanni 3:9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccato perché è nato da Dio.
Quindi, capisci? Poi però cosa dice in 1 Giovanni 1:10? Contraddizione al 100%.
Giovanni.
Che i satanisti, quindi tu senti la zizzania satanista, cioè, oh, come vedi la Bibbia si contraddice. No, la Bibbia contraddice loro. Mica.
1 Giovanni 1:10. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
E allora? Se diciamo che siamo senza peccato, siamo bugiardi. Però poi dice, chi è nato da Dio non pecca. E allora? Cos'è Dio schizofrenico? Dice A, poi dice B. No, e sta parlando di due cose diverse. Primo Tessalonicesi 5:23 dice, noi siamo carne, spirito e anima. Nell'ordine, spirito, anima e carne. Siamo tre entità, veramente. Quindi 1 Giovanni 1:10 parla della carne. 1 Giovanni 3:9 parla dello spirito. Ma questo qui non lo possono capire chi non c'ha lo Spirito Santo. Allora, quindi Gesù ci ha fatto diventare perfezione di Dio nello Spirito. Poi arriveremo in cielo come angeli, Laodicea, Filadelfia, tutta sposa di Cristo, cristiani che non sono sposi, tutti là, come angeli. Però alcuni hanno la corona di sposa, altri riceveranno la ramazza per andare a spazzare le strade, in paradiso, tra virgolette. Quindi cerchiamo di essere fedeli, amen.
Amen, amen.
Quindi se decidiamo di credere nel Signore e non nel mondo, diventeremo come Gesù. Amen.
Grazie Signore.
Grazie Signore Gesù. Quindi
sì, sì,
anche
sì.
Per questo tanta gente divorzia, cioè ci sono coppie che diventano uno nella carne, nel sesso, tutto,
sì.
Nei soldi,
ma solo
eccetera,
nella carne.
Ma non nello spirito, non diventano uno nel cuore, nella mente, nell'amore, nei desideri, nelle intenzioni, non sanno cosa perdono. Capito? Quindi hanno cercato di costruire la loro casa e far crescere i loro figli in due modi, due strade diverse, questo non potrà mai durare. Quello uno dice, leggiamo la Bibbia, l'altro dice, no, lasciali liberi. Preghiamo, non li forzare. Vogliamo lodare il Signore, non essere religioso. Cioè, quindi la famiglia divisa così, o li converti o vai avanti per Gesù. Tu non li abbandoni, ma vai avanti per Gesù.
Sì,
va bene?
Sì,
invece
sì,
il vero matrimonio è 1 Corinzi 1:10, una scrittura che tu dovresti avere lì sotto mano.
1 Corinzi 1:10. Ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Amen.
Grazie Signore.
Quindi gloria al Signore. Quindi il proposito di Dio è più grande ed è al di là di qualsiasi, chiamiamola, fantasia selvaggia che uno possa avere. Leggiamolo, abbiamo già letto Apocalisse 5:10, ci hai fatto re e sacerdoti e regneremo sulla terra. Va
sì,
bene, quelli
sì,
fedeli.
Sì.
Ok, quelli di noi fedeli. Quindi il Signore ha bisogno di sacerdoti, ha
sì.
bisogno di re e regina attraverso i quali possa governare il suo regno. Le sue galassie, i suoi pianeti, i suoi sistemi solari.
Bello.
Va bene?
Grazie Gesù.
E Dio ha bisogno di re e regine, principi. Sta cercando di modellarci a immagine di Cristo.
Sì.
Però il Signore sa già che se arriviamo in cielo conciati male come siamo, diventeremo il diavolo numero 2, Satana numero 3, Lucifero numero 4, il demone numero 5. Come Satana è caduto, cadremo anche noi. E allora cosa fa la sua saggezza? Ci fa passare per il fuoco, ci fa passare per le tribolazioni e permette che riceviamo malattie, torture, persecuzioni, eccetera, superandole diventiamo come Cristo.
Quindi siamo qui in questa terra, prima di tutto per ricevere Gesù, ricevere la salvezza, ma per questo non dobbiamo fare niente perché Gesù già ha fatto tutto,
esatto.
Dobbiamo solo riceverlo.
Esatto.
Ma dopo che siamo salvi, noi dobbiamo entrare in un addestramento per diventare servi fedeli che un giorno regneranno sopra i popoli, e cominciamo qui prendendoci cura delle pecorelle, amando le pecorelle, interessandoci delle pecorelle, e questo è il nostro addestramento per un giorno regnare, se Dio potrà fidarsi di noi, regnare sopra popoli e nazioni.
Esatto, perché vediamo l'esempio nella Bibbia. Un grandissimo re benedetto da Dio, cosa ha fatto? Con saggezza, super benedetto, super protetto, eccetera. Salomone alla fine è andato a costruire templi, adorare i templi, adorare il diavolo. Si è sposato mille donne, va bene, 300 mogli e 700 concubine. Come andava con la lambretta a visitarle questa? Come le visitavo questa con la moto da una moto ad alta velocità? Come va a visitare mille mogli? Ma stiamo scherzando?
Sì.
Ma quanta Viagra devi consumare per andare a visitare mille mogli? Ma sei impazzito? Ma che cosa c'ha questo nella zucca? Io ho una moglie, mi basta, mi avanza e non ho bisogno di altro. Tu lo sai, Angela, ci conosci, tranquillo, non abbiamo nessun problema.
No.
Va bene, questo lo consiglio a tutti i mariti adulteri, tutte le mogli adultere, tutti quelli che ogni sottana che passa devono girarsi. Ok, va bene. Vi consiglio, dice la Bibbia, bevete acqua dalla vostra fonte.
Amen.
Ma uno, c'è uno scrittore che dice: ma le acque rubate sono dolci, cioè l'adulterio. No, dice, risponde, dice, bevete l'acqua dalla tua fonte,
sì,
tua moglie.
Rimani vuoto.
Perché l'adulterio non soddisfa, va bene, chiunque l'ha provato lo sa. E siamo tutti tentati, perché il diavolo tenta tutti, però non dobbiamo cadere, abbiamo lo scudo della fede.
Sì.
Quindi Dio ha bisogno di sacerdoti, sì, di re, di regine per governare nel mondo. Però le afflizioni, fratelli, gioite nelle afflizioni. Perché? Perché le afflizioni vi fanno forti. Una volta un amico mio, un dottore, mi ha detto che sta parlando di, non so, c'era un suo figlio, mi pare, che ha preso la tosse, l'influenza, quello che cos'era lì. E mi ha detto, però è buono che ha preso. Come è buono? Eh sì, perché il suo corpo si rinforza. Quindi, fratelli, le tribolazioni, le afflizioni, quel marito che è scappato, quel marito adulto, quella moglie che dà i numeri, i fratelli, che persone che ci maledicono, perché se non li toglie? Perché Paolo ha pregato tre volte a 2 Corinzi 12, allontana da me questi diavoli, eccetera, e Gesù ha detto, no, la mia grazia ti basta. Era perseguitato dai farisei. La mia grazia ti basta, non ti tolgo queste persecuzioni. Perché? Dio stava preparando Paolo a regnare nel suo regno, seduto sul suo trono, leggilo, Apocalisse 3:21, Apocalisse 2:26, Matteo 19:29, leggi un po' di Apocalisse.
Apocalisse 3:21?
3:21, 2:26.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. E 2:26, a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni.
Va bene, Apocalisse 2:10, proprio prima. Però per poter arrivare a questo punto bisogna essere, non come dicono quelle stupide dottrine, saremo rapiti prima della tribolazione, perché Dio è amore, Dio ci ama, continuiamo a scaldare le panche, perché saremo rapiti prima della tribolazione. A tribolare saranno gli altri, noi, perché Dio ci ama, solo noi, gli altri no, e saremo rapiti, dicono queste dottrine baldracche. Non è vero che sei rapito prima della tribolazione. Il Signore non ti toglie la tribolazione che manda il diavolo per darla. Ti protegge, ti dà potenza. Non ha tolto i tre amici di Daniele dalla fornace, Daniele capitolo 3, è andato dentro la fornace ad aiutarlo, non ha tolto Giona dal ventre dal pesce e gli ha dato lo spirito per chiedere perdono, non ha tolto gli ebrei da 400 anni di prigionia in Egitto, ha mandato Mosè a liberarli dopo, non prima, dopo, Apocalisse 2,10, questa, basta questa scrittura per far svegliare tutti quelli ingannati dalla falsa dottrina pre-tribolazione, rapimento.
Apocalisse 2,10: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Avrete tribolazione 10 giorni. Io non sto mica parlando di... Qui stiamo parlando di torturati dai romani, buttati ai leoni, ai gladiatori. Stiamo parlando di tribolazione vera, li bruciavano. Fratelli, se un giorno vi brucio, vi attaccano un palo e vi danno fuoco, dovete credere che Gesù sarà lì a bruciare con voi e il dolore non sarà al di là di quello che potete sopportare, come è scritto dove, Angela?
Qui, non temete quello che avrete da soffrire.
No, 1 Corinzi 10,13.
Ah, 1 Corinzi 10,13, sì, anche quello. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare.
E con questo chiudo il messaggio. Quindi, fratelli, se un domani dovessero puntarvi che venissero quelli dell'ISIS con la spada di Maometto e dire rinnega o ti taglio la testa, e voi dovete rispondere col fischio che rinnego, anzi ti benedico, ti do l'amore di Gesù, taglio come ti pare, ma allora tagliamo la testa anche al figlio, taglio la testa anche al figlio e pregherò per te, che dopo che gli hai dato la testa al bambino, che Dio abbia misericordia di te. È così che i cristiani hanno vinto l'impero romano, non come quei cristiani fessacchiotti d'America che voi sono lì a incoraggiare Obama e compagnia bella a fare la guerra contro l'ISIS. Ma come fare la guerra contro l'ISIS? Addormentato sulla panchina a pregare a quale Dio, a quale Cristo. L'ISIS si va a evangelizzare, non si va a mandare le bombe americane o russe, si va a evangelizzare, le cose che i cristiani non hanno voluto fare, per cui se non evangelizziamo il mondo viene, virgolette, evangelizzare noi con le scimitarre, con le guerre, col terrorismo. L'Islam non ha mai conquistato l'Europa, non la sta conquistando, sono i traditori, i mercenari cristiani che gliela stanno dando su un piatto d'argento, a cominciare col signor, rispettosamente parlando, il signor traditore islamico pro-omosessuale, pro-lesbianico, pro-transessuale, pro tutto quello che è antibiblico, il signor Bergoglio, anche conosciuto come Papa, falso cattolico. Questo qua di... Ma ci sono cattolici che noi li conosciamo, li incontriamo sempre, ma c'è da togliersi il cappello, ragazzi. Cattolici che amano anche protestanti, cattolici che gli interessa il Vangelo e basta. Sì. Va bene, ma questo qua, se guardi bene sotto la... Questo qui è un poveraccio, un povero... Va bene, lasciamolo perdere, va? Lascia che affondi nel suo gesuitismo. Io ho finito il messaggio.
Ok, va bene? Grazie.
Spero che non ti ho finito anche te.
No.
No. Questo è il messaggio, gloria a Dio.
Sì, stavo pensando che la testimonianza di Fernanda a me mi fa pensare a questo messaggio, perché un po' vanno bene insieme. Prima della canzone ascoltiamo questo messaggio in audio che Fernanda ha registrato per noi, per raccontarci la sua storia.
E chi è Fernanda? Presentala.
Adesso sì. Fernanda è la sorella che è arrivata una settimana fa dall'Italia, è venuta per rimanere e vive nel Sud America.
E che io devo andare a incontrare.
Sì. Lei ci racconta come lei cercava Dio, era cattolica, cercava Dio, ha studiato la teologia, ma poi si è resa conto che la parola di Dio è un'altra cosa. Teologia e la parola di Dio non vanno insieme, perché non studiano la parola, la Bibbia.
Teologia è la parola degli uomini e l'altra di Dio.
E poi ci racconta anche come Dio ha parlato al suo cuore, come gli ha risposto riguardo a cosa fare nei tempi della fine e perché è venuta lei in Sud America. Perché ha abbandonato tutto. È una bella testimonianza che va con questo messaggio di oggi.
E questo è interessante molto per i fratelli, perché lei è una sorella singola, sulla quarantina.
Sì.
E è venuta sola. È testimonianza interessante ai fratelli che il diavolo mette paura. Dice, io se viaggio, dove vado? Se Dio vi guida ad andare a Polo Nord, a venire qui, se Dio vi guida, dove Dio guida, Dio anche provvede.
Amen.
E come fa? Che Primo Corinzi 9 dice Paolo, chi è che fa soldato a sue spese? Uno fa soldato e bisogna mantenerlo. Va bene? E quindi se tu vai, che volontà di Dio, vuoi che Dio ti mantenga? Se Dio ha mandato Elia al ruscello Cherith, primo re capitolo 17, aveva provveduto anche l'acqua. E cosa mangiava? Cosa mangiava? I corvi venivano e gli portavano la carne due volte al giorno. E poi quando l'acqua si è prosciugata, Dio l'ha mandato alla vedova di Sarepta. Se l'ha mandato là, la vedova avrebbe provveduto a lui, grazie alla farina e all'olio miracoloso di Dio, la vedova l'avrebbe ospitato, gli ha dato una stanzetta. Quindi dove Dio ti guida, Dio provvede, ma se sei nel posto dove la tua carne ti guida, la tua mente ti guida, le tue paure ti guidano, sei nei guai. Infatti lei ha fatto una domanda e ha detto, Signore, se rimango qui in Italia, che sarà di me?
Sì.
E Dio gli ha risposto. Ha detto, se rimani qua, ascoltiamola.
Ascoltiamo il messaggio di Fernanda.
Carissimi fratelli, Dio vi benedica, sono Dora e sono qui con una dolcissima sorella Fernanda che 3 o 4 giorni fa è venuta da Italia a visitarci in Sud America con l'idea di rimanere, per quello che ho capito, di rifarsi un'altra vita qui per il Signore. E volevo chiedere a Fernanda come mai è nata questo desiderio di lasciare Europa, venire in Sud America e vivere per il Signore.
Ciao a tutti, sono Fernanda, mi trovo qui solo per la volontà del Signore, non per altro. C'è un percorso, devo essere sincera, un percorso, non è stata una cosa immediata, prima ancora di conoscere la radio. Prima ancora di conoscere la radio era alla ricerca non solo di Gesù, ma proprio dell'approfondimento della sua parola. Io sono nata cattolica, quindi la mia religione è cattolica, ma devo dire che Gesù l'ho incontrato tardi, ma è stato lui a prendermi per i capelli praticamente. E l'ho incontrato dopo 30 anni o 47 anni, però volevo ancora di più.
Sì.
Non ero soddisfatta, volevo conoscere questa immensità. E frequentavo ogni giorno la messa, la comunione ogni giorno, le adorazioni, lunghe ore del Santissimo Sacramento. Ma io volevo di più, volevo conoscere la parola. Grazie a Dio l'ho letta, così, senza che nessuno me lo dicesse, anzi nessuno me l'ha mai proprio consigliato. Mai consigliato da quando, eppure frequento la Chiesa Cattolica da tanto tempo. Il mio desiderio ancora era quello di approfondire per un corso biblico. Purtroppo ho cercato nella Chiesa Cattolica, niente. L'unica cosa che c'era era teologia. Teologia, mi sono iscritta, tanti esami, tanti, più di 30, ma purtroppo di Sacre Scritture ce n'era solo uno, mezzo, di cui non si apriva mai la Bibbia comunque, non si apriva, era come se fosse un qualcosa, un racconto, nient'altro. La mia delusione è stata anche grande perché c'erano delle materie veramente contro il cristianesimo in generale, non solo cattolico. Addirittura un sacerdote che ha scritto un libro sulla teoria del gender e io ho dovuto sostenere un esame su quello, ovviamente non vi dico che sono andata malissimo, è stato l'esame più terribile per me, però ho deciso che no, niente, non avrei continuato, non era quello che stavo cercando, io ho capito che lì non lo potevo trovare quello che cercavo. E quindi poi sono verificate tante situazioni, ho dovuto chiudere la mia attività per motivi della crisi, ma io credo che fosse anche la volontà del Signore, io ancora non conoscevo nulla della Chiesa dello Spirito, praticamente tante situazioni diciamo favorevoli, qualcosa che mi ha potuto permettere di non avere legami, sia sentimentali di altro, e quindi di poter fare una scelta molto più importante per il Signore, perché comunque anche se io stavo bene, grazie al cielo avevo una piccola renta, anche se avevo più facilità, ero circondata comunque dall'affetto dei miei cari in generale, però mi mancava qualcosa, non potevo stare lì, non riuscivo a trovare la strada giusta per amare nel modo giusto Gesù. E quindi finalmente ho incontrato su internet una radio, ho detto
non è possibile, mi sa che questa è la strada. Dopo tante preghiere, io ho sempre pregato, Signore, fa che io non mi allontani mai da te, Signore, fa che io possa fare la tua volontà, non permettermi di non capire, aprimi la porta che vuoi. Ho incontrato questa radio e lì ero indecisa su tutte le cose che dicevano Fratello Giuseppe, tutti gli altri, era un po' dura lasciare tutto, no? Bello sì, però nei fatti era dura.
Mi dicevi che quando hai incontrato la radio sei stata molto contenta per il corso biblico, perché quello che tu cercavi.
Io cercavo qualcuno che parlasse, appunto, non solo il corso biblico, ma anche quello che dicevate voi. Voi parlavate con le sacre scritture, cioè voi non parlavate di vostro, non ci avete messo niente di vostro. Erano sacre scritture che io ho cercato e nessun sacerdote, anzi sono sicura che magari qualcuno è santo sicuramente, però forse non li conoscevano neanche loro, ne sono sicura. E lì ho detto no, questo è quello che io voglio approfondire, perché Gesù è vivo, Gesù è attuale, Gesù è adesso e la meditazione sarà adesso. Però era troppo forte staccarmi dall'Italia. E allora ho pregato
di lasciare
tutto e venire qui, no, ho detto era troppo forte. E il consiglio era quello di pregare Gesù, di andare direttamente a Gesù, e così ho fatto per giorni e giorni. Però pregavo non per darmi la forza di andare, ma per darmi la certezza che la volontà del Signore era quella magari di rimanere dov'ero e testimoniare nella mia famiglia. Ho pregato tanto e non avevo mai sentito, diciamo, non una vocina, un pensiero che non era il mio. Questo pensiero mi ha detto in modo molto chiaro, non era mio, non me l'aspettavo, io anzi pensavo di essere una forte. Invece questo pensiero, dopo giorni di preghiera di digiuno comunque, mi ha detto no, questa parola ha detto tu non reggerai e mi rinnegherai. Io sono rimasta scioccata da questo. Se rimanevo, perché io pregavo, era questa la mia preghiera, di farmi capire che era quello di rimanere.
Perché tu volevi rimanere
per non spostarmi, perché era un po' troppo complicato, soprattutto separarmi. E quindi ho detto no, Signore, io non mi voglio assolutamente allontanare da te, devo fare questo viaggio, devo farlo.
Allora il Signore ti ha risposto che se rimani lì?
Io praticamente non avrei retto a quello che capitava, ha detto proprio queste solo due parole, due frasi, cioè, non reggerai e mi rinnegherai. Credo, e voleva dire quindi non riuscirei a resistere per quello che succederà. Uh-huh. E quindi purtroppo non avrò la forza, perché lui ci conosce più di quanto noi stessi ci conosciamo. Io credevo di essere forte, non sono debolissima, fragilissima, ho detto non reggerai, mi puoi amare quanto vuoi ma non ce la farai. Allora ho deciso di dover partire, però nello stesso tempo il mio cuore era addolorato per i nipotini, uh-huh, e era per loro, quindi giorni e giorni che dicevo Signore, i nipotini almeno posso testimoniare, chissà se li difendo, come se io potessi fare qualcosa di più di quello che può fare il Signore. E una notte, come tutte le altre notti, mi addormentavo pensando, Signore, i nipotini, non posso andare comunque, come faccio con l'affetto, questi piccoli innocenti? La mattina mi sono svegliata con un pensiero, non mio, e ha detto preoccupati di me e io mi preoccuperò di loro.
Wow.
E qui ho detto va bene, ok, parto.
Wow.
Premetto, mai volato in via mia, tutto liscio, tutto tranquillo, tutto fantastico, veramente liscio, tranquillo, e non mi sento in un paese straniero e mi sento di stare nel posto giusto. Poi si è fatta la volontà del Signore, ma io al momento mi sento al posto giusto. Mi sento sicuramente non all'altezza dei fratelli, perché
no,
siete eccezionali, questa è la verità, però si impara tanto da voi, spero di... non spero, voglio fare la volontà del Signore, ognuno poi ha doni diversi, sicuramente ha doni diversi, ma io sono sicura che la volontà del Signore è che io rimanga qui, però credo che bisogna pregare Gesù.
Amen.
E basta, e chiedere.
E qual è stato l'impatto di venire e vivere qui in un altro mondo, che è un altro mondo qui?
È un altro mondo, ma la cosa incredibile è che non c'è stato nessun impatto.
Wow.
Io mi sento meglio di casa, lo so, può sembrare strano, ma è così, io mi sento molto meglio che a casa. E forse l'adrenalina, forse potete dire questo, pochi giorni sicuramente, ma per il momento posso assicurare che non ho nessun impatto. Non mi sembra diverso, di niente, quindi si è fatta la volontà del Signore, poi
Amen.
Si vedrà.
Amen.
Sì.
Amen.
Magnifico, grazie e gloria al Signore.
Una ultima parola per i fratelli che c'hai nel tuo cuore?
per i fratelli di qua o
di... Di là. Di là. Di là.
Pregate il Signore, pregate da soli, cioè da soli in silenzio, ascoltatelo per giorni, non è immediato, non i suoi tempi non sono i nostri, ma vi risponderà, credetemi, avrete un pensiero che non è il vostro. Io anche dicevo, come faccio a capire la voce del Signore? È un pensiero che non è il vostro. Io ho fatto la domanda inversa al Signore per essere sicura. Ho detto, no Signore, fammi capire se devo andare. Ho detto, no Signore, fammi capire se io voglio rimanere. Tu dici che è meglio che io rimanga. Questa era la domanda mia. Perché era forse più semplice per me, non per il Signore, per me capire. E mi ha detto proprio che non se ne parlava. Che era, non era sulla volontà. Io ero liberissima di fare quello che volevo. Potevo fidarmi delle mie forze, di poter reggere, di poter testimoniare, ma il martirio non è facile, eh. Quindi ha detto, ho sempre pregato che io non mi allontani mai da lei, da lui, visto che io sono sempre un po', tendo a deviare per tante cose, e quindi lui è stato fedele nelle mie preghiere a dirmi, se vuoi che non allontanarti da me, tu non devi rimanere qua. Però mi ha detto anche, non ti preoccupare per i tuoi, ha detto proprio di me, pregate e avrete le vostre risposte. Ognuno preghi per la sua situazione particolare. Amen. Coraggio.
Amen. Dio vi benedica, fratelli, vi vogliamo tanto bene.
E ciao a tutti.
Ciao, fratelli, ciao.
Grazie, Fernanda. Grazie, Fernanda. Dio ti benedica. Ti vogliamo bene. Un abbraccio grande. Sei un bel esempio e ci insegni tanto con questa testimonianza. Infatti, questa registrazione è stata fatta durante una evangelizzazione nelle strade. Quindi vogliamo anche dire grazie a Dio perché siamo in grado di preparare il terreno per i fratelli che vengono, e questo anche grazie ai fratelli che ci aiutano con le loro offerte mensili, le loro decime, che ci sostengono, che pregano per noi, che ci stanno vicini. Ringraziamo a tutti voi fratelli, siete una benedizione. E in questa testimonianza di Fernanda ci sono tante lezioni che possiamo approfondire e imparare, come sentire la voce di Dio, sapere se rimanere in Europa, se andare via, dove andare. È un messaggio interessante che anche noi abbiamo ascoltato diverse volte. Le ha detto, sentirai una voce, un pensiero mentre tu preghi, che saprai di sicuro che non è il tuo, un pensiero che non viene da te. E così è successo a lei, è così arrivata qui e tutto va bene. Anche se lei è una donna sola, non è sposata, non ha figli, è venuta da sola, non ha mai volato, è stato tutto nuovo per lei, ma comunque dice che non ha avuto un impatto, uno shock, perché ha cambiato paese, ma si sente come a casa. È bello, perché è nella presenza di Gesù e tutto fluisce da solo, tutto va da solo, con la benedizione di Dio.
Amen, grazie Signore. È veramente un miracolo di Dio che questi fratelli arrivano e devo notare che fratelli meravigliosi, come uno su un milione praticamente, però è tutto grazie ai fratelli che ci aiutano,
perché senza di loro non potremmo fare molte cose che facciamo, molti progetti e molto aiuto che possiamo dare ad altri, possiamo farlo solo perché loro ci aiutano.
Che Dio vi benedica, fratelli, i vostri sacrifici. Amen. Grazie tantissimo e ringraziamo il Signore che il viaggio è andato bene per questa sorella, e oggi di questi tempi è buono.
Sì,
sempre
sì.
Pregare, se pregate che è volontà di Dio, anche se c'è l'inferno intorno a voi, anche se siete in mezzo a una guerra, se siete nella volontà di Dio, come dice Salmo 91, 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non sarai colpito. E vengono guerre che bisognerà camminare in mezzo ai cadaveri, però tu non sarai colpito. Perché se sei nella volontà di Dio, puoi essere nella fornace accesa di Daniele capitolo 3 e lì sarai salvato. Certo, viene un momento che il martire deve morire, c'è il calvario, però, come si dice, il codardo muore 1000 volte, il coraggioso solo una volta. Ed è inutile morire ogni paura del diavolo. No, si cammina anche quando dovremmo veramente morire, anche lì con coraggio. Tanto, se non muori come martire, dovrei morire come un vecchio bacucco a 99 anni. E allora, qual è la differenza? Tanto vale morire per Gesù? No, almeno da gloria a Dio. Gloria a Dio, allora ringraziamo il Signore che sta sorella è arrivata sana e salva, Dice che, cos'è che ha detto? Non si sente neanche in un paese straniero.
Sì.
Dice, meglio che a casa.
Meglio che a casa, così non ha detto. Meglio.
Non è una cosa incredibile. E questa è una sorella che veramente, veramente amava i suoi nipotini, i suoi parenti. E pregava a Gesù, dammi la forza di rimanere.
Sì,
non
sì,
voglio
sì.
staccarmi dalle persone che amo.
Sì.
Viene qua, si sente meglio che a casa. E aveva una casa bellissima, gente bellissima. Non è che scappare da una moglie schizofrenica o un marito adultero.
No,
questa è una circondata da persone tanto amorevoli che non volevano aggraciarli. Viene qua e si sente meglio che a casa. E questo è successo a chiunque di noi. Vabbè, non ha perso una famiglia, ne ha incontrato una più grande. Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
E questo avviene ogni qualvolta ubbidiamo, ogni qualvolta entriamo nella volontà di Dio, che può essere venire qui, quei fratelli qui, che può essere andare a Polo Nord.
Sì, va bene? Sì,
qualunque
sì.
sia la volontà di Dio, qualunque sia la cosa per la quale stiamo pregando, va bene? Se entriamo nella volontà di Dio di quella cosa, okay, ecco che riceviamo, come ha detto Gesù, 100 volte tanto, Matteo 19:29, chi avrà abbandonato famiglie, figli e tutto, però se è volontà di Dio, come Lot che è uscito da Sodoma, okay? Allora riceverai 100 volte tanto e avrai la vita eterna e avrai benedizione. Io so che ho abbandonato una famiglia che amavo molto, però che non volevano seguire Gesù, e ho ricevuto più di 100 famiglie, infatti abbiamo più di 100 fratelli, più di 100 famiglie.
Però alla fine anche i tuoi genitori si sono salvati.
Sì, e anche chi?
Hai detto che hai abbandonato una famiglia che non voleva seguire Gesù, ma alla fine hai pregato con i tuoi genitori e si sono salvati.
Io non ho potuto pregare con loro, quasi tutti hanno ricevuto Gesù.
Almeno quello.
Non tutti, c'è una persona eccezione che non ha voluto, tutti gli altri sì.
Perché io spesso dico, se tu non avresti seguito Gesù, ma avresti compromesso seguire loro, perché non erano contenti delle tue scelte,
no, assolutamente
neanche
no.
loro si fossero salvati. È stata una conseguenza.
Neanche loro si sarebbero salvati.
È stata una conseguenza delle tue scelte, anche
esatto,
la loro salvezza,
esatto.
Quindi gloria a Dio.
Sì, anche Dora, sua mamma a tutti i costi, l'ha combattuta, super combattuta, ma moltissimo. Dora doveva, io mi ricordo, avevo spezzato un, cos'è come si spezza il pane? Spezzato il Nuovo Testamento, l'ho diviso in una decina di capitoli, tutto il Nuovo Testamento l'ho diviso in 10 libricini, e lei li leggeva con una pila elettrica di notte sotto le lenzuola, sotto le coperte, che sua madre gli controllava la borsa che non prendeva la Bibbia. E poi, dopo il secondo divorzio, in ginocchio, distrutta, Dora l'ha preso per mano e l'ha guidata a Gesù. E adesso sua madre, che è un'insegnante, lei era una che andava in televisione a parlare, adesso va in televisione ancora a predicare Gesù, però
sì.
Adesso scrive libri, però libri di Gesù, quindi questa è una grandissima vittoria del fatto che Dora ha abbandonato la scuola. Io non gliel'ho detto, attenzione, è stata una scelta sua, io non dico mai queste cose, ognuno deve scegliere se abbandonare la medicina, abbandonare la scuola, questa è una cosa personalissima, e lei però ha scelto che deve abbandonare la scuola, abbandonare il diploma, gli mancavano 3 mesi, e Dio l'ha benedetta, strabenedetta, ha guidato la sua famiglia, che era sua mamma, ha guidato a salvarsi, che non si sarebbe potuta salvare se lei non avesse fatto questo passo di fede. Sua madre ha avuto una crisi incredibile quando lei ha abbandonato il mondo a 18 anni per fare la missionaria, una crisi incredibile. Suo padre è ancora peggio di lei, va bene? È lunga storia che adesso non voglio entrare, non è il caso, però grazie a Dora sua madre si è salvata, suo padre adesso si sta avvicinando a Gesù, va bene? Non troppo, ma un po'. Quindi questo non sarebbe successo, una famiglia atea non sarebbe successo se lei non avesse detto no, io seguo Gesù. Devi combattere ostacoli di tutti i tipi, e come si fa a sapere per cosa combattere? E ci si mette in ginocchio e dice, qual è la tua direzione? La direzione non è quello che dicono la gente, non è quello che dicono le chiese, che le chiese vogliono solo servire al mondo, servire lo Stato, servire il tradizionalismo, predicare un Vangelo anacquato. Queste sono le chiese, dormi. Purtroppo sono piene di pecorelle queste chiese, e mancano i pastori, sono guidate da mercenari. Sto parlando delle chiese tradizionali, non parlo delle chiese vere, comunità vere che ci sono, sparse in tutto il mondo. Va bene, però non sono quelle ufficiali, tradizionali, statali, le chiese statali secolarizzate. No, sto parlando delle chiese vere.
Sì.
Quindi gloria al Signore, la mia osservazione è questa: quando entriamo nella volontà di Dio, qualunque questa sia, tutto si risolve. Nonostante tutti ti maledicono, tutti ti combattono, e le persone che tu di più ami ti combattono di più, a volte ti accoltellano alle spalle, ti maledicono, però tu ti sei messo in ginocchio e hai fatto la volontà di Dio, hai ubbidito quello che Dio ti ha mostrato. Se farai quello, tutto andrà bene, ti troverai, come dice sta sorella, meglio che prima, e io lo posso testimoniare.
Sì, sono tanti
anni che lo testimonio, anche tu, chiunque ha abbandonato il mondo, e anche tutte le persone che a Gesù non lo volevano seguire, come dice Matteo 19:29, cioè ci giunge anche quel punto.
Sì.
Gloria al Signore.
Amen, gloria al Signore.
Alleluia, grazie Signore.
Grazie Gesù.
Amen. Un'altra cosa stavo pensando mentre lei diceva che andava in chiesa a prendere la comunione tutti i giorni. Finché un giorno si è svegliata. Ma quanti si svegliano come lei? Sono un po' l'eccezione. State attenti quando andate in queste chiese secolarizzate. Attenzione, io mi ricordo quando andavo in queste chiese, mi ricordo la forte sensazione. Mi ricordo che sono andate in queste cattedrali che c'erano i cadaveri dei santi a destra, cadaveri a sinistra, incenso, questo, insomma, tutti. Oppure anche chiesette piccoline però tradizionali. Io mi ricordo fortemente, appena entravo, sentivo come uno spirito che mi colpiva, uno spirito di sacro, un letargo, una sacralità falsa, cioè ti spinge ad entrare in questo spirito di letargo, siediti e prega così che diventi santo. E questo è lo spirito del diavolo.
Sì, è vero.
E Gesù è andato una volta, ma è andato con una frusta, ha frustato tutti fuori. Va bene. Un'altra cosa che è importante è che lei ha pregato Gesù, gli ha detto: se rimango in Italia che succede? Com'è che ha detto?
Lei ha pregato: Signore, io preferisco rimanere, non voglio andare via, però faccio la tua volontà, dammi la forza di rimanere, perché lei sa che in Europa ci saranno tempi difficili, persecuzione.
Verrà il marchio della bestia.
Sì. E per questo ha detto: dammi la forza di rimanere. Però il Signore le ha risposto: non reggerai, mi rinegherai.
È incredibile, Gesù gli ha detto: non ce la farai, se rimani non ce la fai. Cioè, io infatti l'ho detto tante volte, molti cristiani riceveranno il marchio della bestia e andranno all'inferno. Stessi cristiani cattolici in Italia o evangelici in Germania che seguivano Mussolini e seguivano Hitler e ci credevano che questo qui erano la soluzione. Poi con questo Papa, che è un socialista, questo Papa è un socialista, un Vangelo sociale, aumentare gli stipendi, fermare la criminalità, dare lavoro per tutti, far entrare gli immigrati. Praticamente un politico predica come lui, esatto, un Vangelo sociale. E dov'è Gesù? Dov'è la salvezza? Perché divide il mondo in immigrati e non immigrati, in islamici e italiani? Perché? Davanti a Dio non c'è l'immigrato. Ci sono italiani che stanno peggio degli immigrati, che non parla di quelli. Immigrati, ma signor Papa, gli immigrati li vada ad aiutare a casa loro. Se qui in Italia un immigrato ci costa 10 lire, prenda 20 lire e li vada ad aiutare a casa loro, così li porta qua.
Infatti è sempre Fernanda che ci ha detto che ultimamente in Italia la Caritas ha dovuto segnare un accordo con...
Ha firmato un accordo con lo Stato italiano che lo Stato italiano non darà soldi alla Caritas a meno che...
Che aiutano solo gli immigrati e non gli italiani.
Sì, questi soldi deve dare solo per gli immigrati e non per gli italiani. Quindi questo è razzismo, ma i giornali mica te lo dicono. La Repubblica, Corriere della Sera, mica ti dicono queste cose. Te lo dice un po' il giornale te lo dice queste cose, te lo dice qualcuno, perché sono giornali che politicamente stanno all'opposto. Quindi è un motivo politico, però un po' di verità si scopre.
Quindi voglio dire,
è tutta politica. Adesso torniamo a Fernanda, va bene? Cioè il Signore gli ha detto: non ce l'avresti fatta, non ce la fai se rimani qua. le chiese evangeliche di Germania hanno guidato a far combattere le guerre di Mussolini e di Hitler. 100.000 gavette di ghiaccio, sa cosa vuol dire questo?
No.
Un libro scritto in Italia, io non ho mai letto, però commento di qua, commento di là, ho capito di cosa parla. Che Hitler ha mandato 100.000 soldati in Russia. E mio padre mi raccontava, c'era gente che si metteva al piede sotto carro armato per non andare. E perché lì in Russia non è tornato quasi nessuno. I piedi si congelavano, la cancrena, i piedi marcivano, gli tagliavano le gambe e poi li lasciavano, non c'avevano ambulanze. Sai cos'è la gavetta?
No.
Gavetta è un contenitore di alluminio che ci davano a militare, che danno a militare, non so adesso come li danno. Questa gavetta ci metti la zuppa, il cibo, l'acqua da bere, tutto, e poi te l'attacchi alla cintola, te l'attacchi. E queste gavette dove si mette il mangiare, in Russia c'era il ghiaccio, bevevano il ghiaccio.
Ai, ai, ai.
Hai capito? C'è da piangere, c'è da piangere. E Gesù dice, verrà la tribolazione come mai prima, e se i tempi non fossero accorciati nessuno sopravviverebbe. Matteo 24, 21 e 22. E Gesù ha parlato a questa dolce sorella, che l'amo tantissimo. Io Gesù mi ha già detto chi è e chi non è, so tutto di lei, non l'ho ancora incontrata. Va bene? Lei è una dolce sorella. Continua così, Fernanda, non ti sviare dalla via giusta. Va bene? Gesù gli ha detto, se rimani qua, non ce la fai. Perché? Perché viene il marchio della bestia. Angela, mi fermo qua.
Grazie, Signore. Grazie,
gloria,
Gesù.
Gloria, amen. Gloria.
Allora, facciamo una pausa.
Sì, vai.
Ascoltiamo una canzone.
Nel nome di Gesù Cristo.
Hai menzionato prima la canzone di Marcello Marocchi,
sì,
Fermatevi.
Cos'è? Vuoi mettere quella?
Sì,
vai,
sì, sì, sì. Posso prima della canzone annunciare ai fratelli?
È tardi qua, ormai è ora di chiudere, siamo in chiusura, mancano pochi minuti.
Sì,
no?
Non chiudiamo ancora,
non
però
chiudiamo.
Prima mettiamo una pausa, poi vediamo.
Ok, c'è dell'altro, Angela?
Sì,
Ok, scusate, non chiudiamo, fratelli. Io...
No, no.
Ho misericordia di voi, ma Angela no. Io misericordia, Angela no.
No, aspetta,
Angela,
poi vediamo.
Continua,
poi vediamo durante la canzone, parliamo, vediamo cosa possiamo ancora
d'accordo.
Coprire in questa diretta.
Vai,
perché
tranquilla.
Ho una lista lunga, però mettiamo le cose più importanti.
Ah, perché
solo.
C'è domande dei fratelli?
Un sacco, però
un sacco.
Adesso vediamo cosa
vai,
possiamo fare.
Vai, scusa, ho sbagliato.
Voglio dire solo ai fratelli che parlando qui tra di noi con il fratello Giuseppe pensavamo forse di spostare le dirette di sabato e domenica invece di cominciare alle 13 italiane, di cominciare alle 14. Penso che anche per voi sarà più conveniente, ma anche qui per noi, perché a volte vogliamo forse andare fuori e trasmettere da altri posti, è un po' difficile per noi svegliarci alle 5 di mattina per viaggiare, arrivare ai posti e trasmettere.
Settimana prossima pensavamo andare a visitare qualche fratello, vero?
Anche per quello.
La valigetta radio,
sì.
Della tribolazione. Angela c'ha un valigiotto, il valigiotto della tribolazione, cioè che lei impacchetta e andiamo sulle colline. Impacchetta e andiamo a trasmettere su una collina. Poi prima che ci localizza l'anticristo, se cambiamo collina, giusto Angela?
Sì, sì, sì.
Non siamo ancora lì, ci arriveremo.
Sì, sì, sì.
Va bene.
E allora per motivi di orari crediamo che meglio per noi anche per voi fratelli se le dirette cominceranno alle 2 del pomeriggio italiane e nello stesso tempo durante il Natale che è la settimana prossima sabato e domenica lo stesso cominciano alle 2.
Sì, a proposito di questo io stavo pregando per una radio con un'antenna però costano un po' troppo care quelle buone e pensavo se c'è qualche fratello che ha una casa, due case, tre case, qualche casa che gli cresce e che la vuole vendere e comprare una radio coi fiocchi che possiamo trasmettere con un'antenna, e sono un po' care però, quelle buone, e possiamo tramutare la sua casa in una radio che possiamo trasmettere quando l'internet questo sarà chiuso e possiamo trasmettere diciamo da radio in radio, insomma, con dei ponti radio, eccetera. Quindi fateci sapere se qualcuno ha qualche capitale da investire e compriamo una radio con un'antenna, che costa un po' caro però, e va bene. Quindi fateci sapere se Gesù parla a qualcuno di voi, che vuole tramutare qualche proprietà in anime, Vangelo predicato, perché ce n'è bisogno, perché il Signore sta usando la radio per salvare anime, liberare da possessione demoniache, guarire ammalati. Fateci sapere, nessuno è obbligato, però se Gesù parla a qualcuno di voi e che vuole tramutarlo in queste cose, il talento tramutarlo, darlo ai banchieri, Matteo 25 dice date il talento ai banchieri, e allora il banchiere di Dio spirituale lo tramuterà in anime. Quindi pregateci, c'è questo bisogno, io lo presento e basta. E poi fatemi sapere, Angela, tu fammi sapere se qualcuno risponde all'appello.
E vediamo.
Ecco, come dice Atti capitolo 2, Atti capitolo 5, dice chi ha proprietà che vuole tramutare per la gloria di Dio, serve una radio con l'antenna, però costano un po' troppo per noi. D'accordo, vuole decime, non ce la facciamo. Dio vi benedica, amen. Angela, te la
parola. Sì, allora sabato e domenica cominciamo le dirette alle 2 del pomeriggio e settimana prossima, il giorno di Natale, faremo anche la comunione con pane e vino con tutti i fratelli.
Ok.
Anche questo.
Va bene.
E mettiamo una canzone adesso e poi ci sentiamo dopo.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Fermatevi, Marcello Marocchi.
Sai, lo racconta anche il vento, frugando nidi di rondini, sopra tetti senza tegole, e venendo dal mare si porta nel cuore mille fucili che ha visto sparare, perché nessuno li vuole fermare.